Battiti!
L'Ogun è stata fondata 40 anni fa da Ezel e da suo marito, il bassista Harry Miller. L'etichetta discografica nata in Inghilterra, a Londra, nella comunità inglese sudafricana che in quegli anni era presente sulla scena del jazz inglese. Erano anni in cui c'era molto fermento a Londra nel campo della musica jazz. Fine anni 60, primi anni 70 c'era stato il grande boom, le grandi etichette commerciali avevano documentato il jazz inglese in tutte le sue forme, e poi verso i primi anni 70 diciamo hanno lasciato questi musicisti concentrandoci su altre cose, per cui sono nate le prime etichette indipendenti formate dai musicisti, E poi, come vi spiegherà Hetzel, le modalità della nascita di queste etichette nascevano proprio dall'esigenza di documentare una scena jazzistica molto importante, molto effervescente come quella inglese.
Ecco, abbiamo aperto questa puntata di Battiti con la musica, ovviamente la musica della Brotherhood of Breath di Chris McGregor, registrata dal vivo a Willisau, con il brano era Andromeda, un brano di Chris McGregor, e subito dopo con la voce di Riccardo Bergerone. Adesso quella che sentite invece è quella di Pino Saulo, che vi dà il benvenuto a una nuova puntata di Battiti insieme a Ghighi Di Paolo, Antonia Tessitore, Giovanna Scandale e a Riccardo Orsini al di là del vetro. Una puntata interamente dedicata a questa etichetta, la Ogun Records, che ha compiuto quest'anno 40 anni. 40 anni di attività, di documentazione, di una storia particolare all'interno della storia più vasta del jazz inglese, la storia dell'incontro e delle emozioni, delle musiche che sono scaturite dall'incontro tra i musicisti esiliati dal Sudafrica e la scena più sperimentale del jazz inglese. Quello che sentirete, intanto avete sentito Riccardo Bergerone, lo sentirete di nuovo anche tra qualche minuto, poi sentirete soprattutto la voce di Hetzel Miller. Abbiamo registrato questa intervista con Hetzel Miller, un incontro pubblico che si è tenuto a Roma il 4 ottobre scorso nel negozio di dischi, libreria, luogo di aggregazione, luogo di incontro, Bluetooth, che si trova per l'appunto a Roma, in un evento organizzato dalle stesse persone di Bluetopia, tra cui Fabrizio Spera e Riccardo Corinaldesi, che hanno anche curato una bellissima mostra delle copertine della Ogun. E quindi in questa ora e mezza cercheremo di raccontare, attraverso le parole di Hetzel Miller, soprattutto anche quelle di Riccardo Bergerone, qui e là qualche parola che metteremo dentro anche noi, la storia di questa etichetta. Continuiamo però subito con la musica, andiamo un po' a dove tutto quanto era iniziato, ovvero i Blue Notes, la formazione storica, quella con Chris McGregor, Dudu Pukwana, Nick Moyake, Monghesi Feza, Johnny Diani e Luis Moholo. Li ascoltiamo lì dove tutto era nato, ovvero in Sudafrica, registrati dal vivo nel 1964, Be My Dear è un pezzo di Dudu Pukwana.
se andiamo a vedere il catalogo troviamo moltissime anime del jazz inglese, dall'ala più radicale, Evan Parker, John Stevens, Lol Coxhill, Barry Guy, Paul Rutherford, Phil Minton hanno registrato per questa etichetta. Diciamo il jazz di matrice più avanguardistica, John Sarman, Elton Dean, Kate Tippett, musicisti più tradizionali del jazz inglese hanno registrato, penso a Stan Tracy, penso a Kenny Wheeler, penso a Harry Beckett, penso a Michael Garrick, e ovviamente la colonia sudafricana, che è un po' il perno portante della Ogun, quindi a tutti i musicisti dei Blue Notes e dei Brothers of Bread. Quindi un'etichetta che ha un vasto raggio di azione, che ha avuto due vite. La Ogun è nata appunto nel 1974, come ricordava Ezel oggi a settembre, quindi ha festeggiato il mese scorso con l'uscita del disco dei Brothers of Bread Live in Willisau, e la prima parte della sua vita è durata fino a metà degli anni Ottanta. L'ultimo disco credo che abbiano fatto sia stato quello di Elton Dean, Live in Bologna. Nel frattempo Harry Miller si era spostato nei primi anni Ottanta a lavorare ad Amsterdam, e poi purtroppo è morto tragicamente in un incidente automobilistico mentre tornava da un concerto nel dicembre del 1983, lasciando Ezel da sola. E a un certo punto Ezel ha deciso così di interrompere la produzione discografica, stava finendo l'era del vinile, e per qualche anno diciamo la Ogun si è fermata. Poi ha ricominciato nei primi anni 90, quando Ezel ha ricevuto dal Giappone delle pressanti richieste di ristampare dei dischi del suo catalogo, in particolare Rogue Element di Elton Dean e Hugh Hopper e Frames dell'orchestra di Kate Tippett. E poi successivamente, perché nel 1992 Ezel insieme a Evan Parker, Steve Beresford e Louis Molo hanno deciso di dar vita all'esperienza della Dedication Orchestra, questa orchestra che racchiudeva tutti i più importanti musicisti inglesi, che nel 1992 e nel 1994 resero omaggio alla musica dei Blue Notes con due bellissimi dischi. E di lì è ripartita l'onda produttiva della Ogun, quindi Ezel ha ripreso diciamo energia, coraggio, fiducia, e ha ricominciato a produrre dischi, anche se la produzione discografica della Ogun poi si è spostata prevalentemente a ristampare i dischi che erano usciti in vinile, piuttosto che concentrare la sua produzione soprattutto su Louis Molo e anche in parte su Kate Tippett.
Quando i sei Blue Notes apparvero sul palco del Festival di Antibes nel luglio del 1964, noi spettatori francesi non avevamo alcuna idea di chi fossero e da dove venissero in termini musicali. Era addirittura difficile immaginare che ci fosse una vivace tradizione del jazz in Sudafrica, e i 20 minuti durante i quali fu permesso loro di suonare provocarono tantissimo entusiasmo. Avevano il fuoco addosso, la modernità con le radici, e una fragranza, un sentimento, un'emozione. Erano mossi da un'energia incredibile che fece sì che il momento in cui scesero dal palco fu abbastanza doloroso. Questi musicisti in meno di 10 anni avrebbero esercitato un'influenza fondamentale sull'evoluzione del jazz in Europa. Così scrive Denico Saint-Martin, ricordando la prima apparizione europea dei Blue Notes. L'abbiamo tradotto da un libro molto molto bello che racconta la vita di Chris McGregor McGregor, scritto dalla moglie Maxine McGregor, Chris McGregor and the Brotherhood of Breath, un libro non tradotto in italiano, e mentre prima era Riccardo Bergerone ancora grande conoscitore, appassionato, fiancheggiatore anche di queste musiche. Riccardo Bergerone è stato tra i primi in Italia a portare o a favorire i tour di musicisti come Keith Tippett o gli stessi musicisti sudafricani, e quindi in maniera molto efficace e sinteticamente ha delineato in pochi tratti un po' la storia della Ogun. Noi continuiamo questo viaggio proprio con, attraverso adesso le parole di Ethel Miller, ovvero la fondatrice, moglie di Harry Miller, il contrabbassista, anche egli sudafricano, anche se non faceva parte Harry Miller del contingente dei Blue Notes. Era arrivato a Londra in tutt'altro modo, ma poi evidentemente fu contentissimo di incontrare altri musicisti espatriati come lui dal Sudafrica. E quindi la prima domanda che abbiamo fatto a Ethel Miller è proprio di tipo privato, cioè come si sono conosciuti lei e Harry Miller, come è iniziato il tutto, una domanda personale. Lei era già un'appassionata di jazz?
As the answer, I was a jazz fan from 12 when I...
Il jazz lo frequentavo già da prima di incontrare Harry Miller, già quando avevo 12 anni a Leicester Square sono passata vicino a un club dove ho sentito suonare Stan Tracy, Bobby Breen e altri. Ho sentito questa musica e mi ha interessato. Io studiavo il pianoforte, studiavo la musica classica, ma niente mi toccava veramente il cuore delle cose che facevo. E allora dopo questa esperienza ho iniziato a cercare in giro concerti, dischi e così via. Harry Miller l'ho incontrato nel 1963, nel momento in cui lui ha lasciato il cosiddetto Geraldo's Navy, che è praticamente questa agenzia nata nel dopoguerra in Inghilterra che forniva i gruppi per i transatlantici, le navi che facevano le tratte lunghe.
E quella che avete sentito era la voce di Antonio Tessitore che lì sul momento in diretta traduceva quello che Ethel Miller diceva alla platea di gente convenuta al Bluetopia di Roma. La domanda successiva è proprio sul perché, sulle motivazioni che c'erano dietro la creazione dell'etichetta Ogun.
Well, everybody was aware that without records out in the market people didn't know the music existed.
Beh, tutti capivano che senza dischi non si riusciva a far conoscere la musica e quindi non ci sarebbe stato lavoro. Questo è, diciamo, alla base della necessità di creare un'etichetta. Diciamo che con questo discorso ci hanno convinto, anche se noi non, evidentemente non sapevamo bene a cosa andassimo incontro. Diciamo che c'è stato un amico che comunque ci ha dato un aiuto e così è iniziato tutto.
Thank you. Ed eccola la musica di Harry Miller alla testa dei suoi Sipingo, nome di un albero, ma anche di una spiaggia sudafricana dove Harry Miller era stato in un suo ritorno in Sudafrica. Harry Miller al contrabbasso, Mark Cherig alla tromba, Mike Osborne al sax contralto, Malcolm Griffiths al trombone, Keith Tippett al pianoforte, Louis Moholo alla batteria. Questo era Ellis Song, tratto dall'album Family Affair, anche questo ovviamente pubblicato dalla Ogun. Tutti i brani che ascolteremo questa notte sono stati pubblicati dalla Ogun. E ancora la domanda che abbiamo posto a Ezell Miller era di raccontarci in termini pratici che cosa significava creare un'etichetta. Ezell Miller ci ha raccontato degli scatoloni che si portavano su con i dischi pieni per tre piani e dell'odore acre dell'inchiostro di stampa. Ecco la sua risposta.
I have no idea, we just did. Carrying the records up, huffed and puffed, and the children moaned about it because the new sleeves, the ink on it smells really quite strong. You tell them to shut up and get on with it. I don't know, we just did, and it just happened, really. I can't say anything more than that, really.
Would you do it again?
Carrying records up? No.
Allora, non ho idea di come lo abbiamo fatto, l'abbiamo semplicemente fatto, sì, questa storia del trasportare i dischi effettivamente era molto faticosa e sì, i bambini si lamentavano perché effettivamente i dischi nuovi soprattutto hanno un pessimo odore e quindi sì, è successo, non riesco a dire più di così, è successo, l'abbiamo fatto. E vabbè, Pino gli ha chiesto se lo rifarebbe e le ha detto certo non ritrasportare i dischi su per tre piani.
Ecco, e sempre a Ezell Miller abbiamo chiesto come realizzavano anche i dischi. Per esempio non c'è uno stile univoco nella grafica, tutte le copertine della Ogun sono differenti.
We worked with the musicians whose record it was. George Hallett, the South African photographer, he helped us a lot in the beginning.
Fondamentalmente lavoravamo con il musicista che faceva il disco, quindi per ogni disco era un discorso diverso. Poi ci sono state diverse persone che ci hanno aiutati, per esempio George Hallett, per esempio Nicholas Troxler ha disegnato alcune delle copertine, ma sono stati tanti amici che hanno regalato delle immagini, dei pittori, dei fotografi, era un po' una famiglia di persone che amava la musica e questa cosa della diversità delle copertine è una cosa secondo me bella.
Sempre Ezell Miller con la traduzione di Antonio Testitore che abbiamo sovrapposto per cercare di guadagnare tempo, per far sentire un po' più di musica. Era presente quel giorno a Bluetopia anche Mike Cooper che ha suonato proprio con Harry Miller, l'ha chiamato a suonare in uno dei suoi dischi e questo è il modo molto divertente e appassionato in cui Mike Cooper ha ricordato quella situazione.
Ho parlato con Ezell prima, la prima volta ho incontrato Harry. Ho bisogno di un bassista perché ho sentito il disco di Van Morrison, Astral Weeks, e mi è piaciuto molto questo disco. Il primo strumento di questo disco, a parte la voce di Van Morrison, infatti è il basso. Ho pensato a usare un bassista per il prossimo disco. Il primo disco è un disco di blues. Dopo un po' cominciare a scrivere le mie canzoni, eccetera, eccetera, eccetera. Io sono cantautrice, va meglio, sì. Un cantautore. Ho bisogno di un bassista. Mio produttore Peter Eden è un amico di tutti i jazzisti a Londra in questa epoca, John Sermon, Mike Osborne, Mike Westbrook, eccetera, eccetera. E lui ha detto c'è un bellissimo bassista sudafricano, Harry Miller. Usa lui, forse. Ok. Lui arriva, io arrivo. Io sono una folk musician, un chitarrista, cantante. Harry è un jazzista. Ho guardato Harry. Ho guardato lui, è molto nervosa. E io ho pensato, perché lui è nervoso? Lui è un musicista jazzista, io sono un folk musician, e forse io bisogno di nervoso, non lui. Abbiamo registrato 2 o 3 tracce insieme. Questa è iniziare una bellissima amicizia per me.
E questo era uno splendido disco di Harry Miller. Il brano che abbiamo ascoltato era proprio il brano che lo apriva, H&H. L'album si intitola Children at Play, un disco di solo contrabbasso con delle sovraincisioni di percussioni e di flauto fatte dallo stesso Harry Miller. Seconda uscita per questa etichetta, per la Ogun Records, abbastanza coraggiosa, quindi un disco di solo basso nella metà degli anni 70 non è una cosa così usuale. Il primo disco invece che avevano pubblicato era proprio quello con cui abbiamo aperto questa puntata di Battiti, ovvero la Brotherhood of Breath dal vivo a Willisau. Battiti@rai.it è il nostro indirizzo di posta elettronica, battiti.rai.it invece il sito all'interno del sito di Radio 3, radio3.rai.it. Sul nostro sito trovate interviste, trovate gli speciali, la possibilità di riascoltare e di scaricare il podcast delle nostre trasmissioni, trovate anche le nostre compilation, tutte quante fatte apposta per il web, e trovate anche il modo di entrare nella nostra pagina Facebook, dove potete anche scriverci, farci sapere che cosa ne pensate del programma e delle musiche che trasmettiamo. Continuiamo l'intervista con Hazel Miller con la domanda successiva, ovvero gli abbiamo detto, Keith Tippett ci aveva raccontato un'intervista di qualche tempo fa, peraltro anche quella la trovate sul sito, ci aveva detto Keith Tippett che quando in Inghilterra sono arrivati i musicisti sudafricani è stata un'esplosione di musica incredibile. La stessa cosa ha detto più volte Robert Wyatt. Hazel Miller ne è stata testimone.
Well, when the South Africans arrived in London 1965, Harry was extremely pleased. Quando
sono arrivati i sudafricani nel 1965, quindi stiamo parlando del gruppo dei Blue Notes, Harry naturalmente, che era già lì, fu molto contento e subito entrò in contatto con loro. All'epoca era in funzione il Old Place di Ronnie Scott e quindi tutto si svolgeva lì sostanzialmente. Cosa ha portato questa musica? Io non riesco a definirla in altro modo che il sole dell'Africa. È questo che ha portato questa musica, che era comunque di fatto una nuova musica e cambiò la prospettiva per tanti musicisti che erano attivi a Londra a quell'epoca, in un'epoca comunque molto creativa e piena di musica.
Ecco, e dal primo momento, dalla prima impressione invece a quello che è stato il progetto della Dedication Orchestra, nato proprio per rendere ancora fruibile questa musica splendida scritta da questo gruppo di musicisti. Peraltro la Dedication Orchestra si è esibita proprio la settimana scorsa, sabato scorso, a Londra in un concerto molto molto bello. Le testimonianze di chi ci è stato sono concordi sul fatto che si è trattato di un concerto molto bello, e quindi la domanda successiva è Hazel Miller, e poi ascolteremo la traduzione di Antonia Tessitore, proprio sulla Dedication Orchestra, dopodiché ci abbandoneremo a 12 minuti di puro piacere con la Dedication Orchestra in Lost Opportunities di Harry Miller.
The Dedication Orchestra is a great example of the warmth and love between musicians, because all the musicians in the Dedication Orchestra, they recorded those CDs for nothing, and we got support from Virgin and Nimbus Records in getting them pressed.
La Dedication Orchestra è un esempio perfetto del calore e dell'amore che ci può essere tra musicisti. Tutti quei musicisti hanno fatto il loro lavoro gratis. C'è stato un aiuto da parte della Virgin e della Nimbus, che hanno aiutato per la stampa dei CD. Ci sono stati concerti realizzati per trovare i fondi per fare questa cosa, perché tutti pensavano che fosse importante che quella musica fosse ancora ascoltata. Ci sono musicisti che hanno fatto dei bellissimi arrangiamenti. Con il ricavato, diciamo così, di quell'esperienza, siamo riusciti a stabilire una borsa di studio a Città del Capo. C'è uno studente, un chitarrista, un ragazzo che veniva dalle township, che ha studiato grazie a quell'esperienza, un musicista che altrimenti non avrebbe avuto altre opportunità. Quindi tanto di cappello a tutti quei musicisti che hanno fatto parte della Dedication Orchestra.
Over the years I have seen that the light only comes when the shadows are burning bright in the night of lost dreams.
is a place to be found. Dreams.
E questa era la splendida Lost Opportunities, un brano scritto da Harry Miller con il testo scritto da Julie Tippex e contenuto nell'album Ikesha Time, pubblicato a nome della Dedication Orchestra dalla Ogun nel 1994, un album assolutamente imperdibile. Hazel Miller, appunto, stiamo ascoltando l'intervista che le abbiamo fatto, la presenza del pubblico al Bluetopia di Roma nell'ottobre scorso. Hazel Miller è diventata anche una manager di una serie di gruppi. Lei stessa lo racconta in questo splendido libro di cui abbiamo già parlato, scritto dalla moglie di Chris McGregor, Maxine McGregor, dal titolo Chris McGregor and the Brotherhood of Breath, libro non tradotto in italiano, ci auguriamo che qualcuno lo faccia. E Hazel dice: fare la manager del gruppo della Brotherhood of Breath non era facile, dovevamo sempre viaggiare in pullman, tough tours, così li chiamavano tutti, dei tour piuttosto duri, pesanti, ma non c'erano mai abbastanza soldi per viaggiare in un modo diverso. E poi racconta appunto che tutti quanti volevano la Brotherhood of Breath, ma poi quando si parlava di soldi lì la questione diventava dura. Ma sentiamo che cosa ci ha detto lei stessa. Cosa...
Well, I was a manager of the Harry, obviously, I used to look after him, but Chris decided that I should manage the Brotherhood of Breath before we started the label. I was doing that before then, and of course there was Mike Osborne.
Ovviamente mi occupavo di Harry Miller, poi Chris McGregor decise che io mi dovevo occupare della Brotherhood of Breath prima che nascesse l'etichetta Ogun. Mi occupavo del trio di Mike Osborne, ma in tutti questi casi in realtà furono loro a decidere che io ero più brava di loro e quindi mi hanno convinto. È stato divertente, è stato meraviglioso, è stato anche un incubo. Comunque sono stata molto fortunata nella mia vita, è stata una vera fortuna di poter prendermi cura di questi furfanti che facevano una musica così bella. Sì, con Jackie Tracy, la moglie di Stan Tracy, ci siamo messi in contatto con festival, con club, eravamo in contatto con i gestori di negozi di dischi, insomma abbiamo dimostrato che si poteva trovare il pubblico. Naturalmente poi c'erano dei gruppi come la Brotherhood of Breath con cui non si poteva mai sbagliare perché era un gruppo che sollevava gli spiriti. Insomma, in quegli anni i collettivi musicali, anche di improvvisatori, hanno dimostrato che si poteva fare perché in realtà c'era una passione, perché lo facevano fondamentalmente per loro stessi.
It was being run by people who believed in it, and that makes a hell of a difference.
Ecco, credere in quello che si fa rende tutto quanto differente. Allora, tra i vari gruppi che, di cui Hazel Miller faceva la manager, c'era anche Nine Cents di Elton Dean, che è un po' una formazione nata sulle ceneri dei gruppi invece guidati da Keith Tippett. Elton Dean, Alan Skidmore, Harry Beckett, Mark Cherig, Nick Evans, Radu Malfatti, Keith Tippett, Harry Miller, Luis Moholo. Ascoltiamo un brano tratto da Happy Days, si intitola Severn Fort Lee. Thank you.
we were aware of one another, we supported one another, but no sort of actual working sort of collaboration, you know, each into it. There are different strains of the, or different parts of the spectrum. We were working alongside but separately.
Non abbiamo mai lavorato insieme, naturalmente sapevamo ognuno dell'esistenza dell'altro e c'era un reciproco supporto, però erano di fatto le varie etichette, la Incus e la Emanem, ha citato Pino, coprivano anche parti diversi dello spettro musicale dell'Inghilterra di allora.
Thank you.
Ecco, e abbiamo ascoltato in precedenza i Nonsense di Elton Dean, poi la stessa Hazel Miller ci ha raccontato dei rapporti che c'erano con le altre etichette coeve, ovvero la Incus di Derek Bailey, Evan Park e Tony Oxley, e la Emanem, e ancora stiamo ascoltando in sottofondo invece Overy Lodge, una formazione con Keith Tippett, Julie Tippett, Harry Miller e Frank Perry. L'album si intitola proprio così, Overy Lodge. E invece adesso torniamo alla Brotherhood of Breath, ovvero a questa formazione che tanto riscaldava gli animi di tutti quanti i musicisti. Robert Wyatt, sulle note di copertina di Kesha, si riferisce all'ascolto di questa formazione come un vulcano vivo, un'urgenza ritmica, una musica totale. Noi l'ascoltiamo dall'album Procession, Live at Toulouse, registrato anche questo dal vivo in Sonia. Thank you. duole sfumare questo splendido brano di Monghesi Feza, Sonia, un brano festosissimo, gioioso, che dà veramente la misura di quanta energia fossero in grado di mettere in campo la Brotherhood of Breath, guidata da Chris McGregor. Guidata, non guidata, nel libro che citavamo si parla di come talvolta qualcuno ha rimproverato a Chris McGregor che forse avrebbe dovuto avere un po' più di polso, ma lui diceva voglio che venga da loro, e comunque quello che succede è perché deve succedere. E abbandoniamo a malincuore la Brotherhood of Breath e ascoltiamo ancora Ezra Miller, sempre nell'intervista, con la traduzione effettuata proprio sul momento da parte di Antonia Tessitore. La domanda è: qual è stata la molla, la scintilla che l'ha fatta tornare a pubblicare dischi?
In actual fact, we had premises, Ogham premises, and that was all sold, and Keith and Liz and Ron Barron, who were part of
il quartiere generale, diciamo così, della Ogun, fu venduto, anche perché c'erano altre persone, tra cui Ron Barron, che stavano prendendo altre direzioni, facevano altre cose, quindi avevano interesse a chiudere questa esperienza. Io però invece non volevo farlo. Diciamo che quando ho cominciato a stampare su CD sono stata aiutata dal fatto che mi sono stati ordinati delle copie di dischi, in particolare diceva Ark e Rock Elements, e quindi questo naturalmente è stato molto importante perché mi ha dato dei fondi per poi ricominciare a occuparmi di sia di stampare dischi nuovi sia di pubblicare i vecchi vinili su CD, uno o due all'anno, non di più, anche perché io nel frattempo facevo anche altri lavori, tra l'altro lavoravo con la Cadillac Distribution. Poi quando ha chiuso questa distribuzione per me è stato un po' più semplice, mi sono potuta concentrare soprattutto sulla Ogun.
It was a different ball game really.
Thank you.
You can hope. I mean, I'll do what I can. I'll do what I can. I mean, I'm getting old and I don't know how much longer I can carry on, but probably for a lot longer. But one doesn't know, you know. And if I have tapes of musicians that are still around, I will return the tapes to the musicians.
Sì, potete sperare, effettivamente. Well, io faccio quel che posso. Naturalmente l'età avanza, ma insomma, sicuramente c'è ancora molto, molto che si può fare. Alcuni nastri che io trovo di altri musicisti, prima di tutto li restituisco a loro, perché sono di loro proprietà. Posso dire che qualche tempo fa avevo ricevuto un nastro, una registrazione di Pino Minafra in quintetto. Poi c'è stato qualche problema, ma quello dovrebbe essere una prossima pubblicazione Ogun. Ho dei nastri della Brotherhood of Breath non pubblicati, però li devo sentire perché dipende dalla qualità della registrazione. Non mi piace che vengano pubblicate delle cose che non hanno una qualità accettabile. Per esempio, una volta ho discusso con Chris McGregor, che proprio tornò da un concerto che avevano registrato e lo voleva pubblicare. Io lo convinsi a non farlo. Trovo veramente scorretto che ci siano delle etichette che pubblicano cose, peraltro appunto di qualità discutibile, soprattutto di musicisti che anche non ci sono più e quindi non hanno la possibilità di dire la loro su quello che poi viene proposto al pubblico.
Creativity and music.
Ecco, e qui era proprio Hazel Miller, la traduzione di Antonio Tessitore, che rispondeva alla nostra domanda se c'era ancora materiale da pubblicare, quindi se potevamo sperare che lo avrebbe fatto, e quindi rispondeva sì, potete sperarci. In precedenza invece abbiamo ascoltato lo splendido duo di Luis Moholo alla batteria con Alexander Hawkins al pianoforte, peraltro si sono esibiti proprio ieri al Musicus Concentus di Firenze per la rassegna Super Jazz. Il brano era un omaggio a Duke Ellington, che è stato un po' il punto di riferimento soprattutto per Chris McGregor, con la sua Prelude to a Kiss. L'album si intitola Keep Your Heart Straight, ma tutte le scalette le trovate sul nostro sito battiti.rai.it. E quindi, parlando proprio di Chris McGregor, adesso lo ascoltiamo in una recentissima ristampa con materiale aggiunto. Chris McGregor dal vivo a Parigi nel 1977, In His Good Time è il titolo dell'album, che si apre con questo Green Hymn.
I'm so pleased we did, because there's lots of music on Ogun that if we hadn't recorded it would have been lost, because the people aren't with us anymore. And for that, I feel very proud that we've actually got it in an archive.
E allora sì, sono molto contenta che abbiamo fatto questa etichetta, perché tanta della musica documentata su Ogun probabilmente sarebbe andata persa, anche di tanti musicisti che non ci sono più, alcuni se ne sono andati molto presto, e quindi per me questo è un grande orgoglio.
Quarto disco pubblicato dalla Ogun, Alan Skidmore, Mike Osborne, John Sarman, tre sassofonisti, SOS, questo era il titolo dell'album, Cycle Motion invece è il titolo del brano che abbiamo ascoltato, che sta ancora correndo in sottofondo. Abbiamo cercato di raccontare un po' la storia della Ogun senza avere alcuna volontà ovviamente di essere esaustivi, ma speriamo semplicemente di aver sollecitato un po' di interesse, un po' di curiosità affinché chi voglia possa proseguire questo viaggio, questa scoperta nell'incredibile mondo del jazz sudafricano che si è incontrato con quello inglese. Ringraziamo Fabrizio Spera, Riccardo Bergerone, Roberto Corinaldesi per aver organizzato il tutto, per averlo reso possibile. Ringraziamo ovviamente Hazel Miller, la fantastica Hazel Miller, con la sua energia incredibile, per questa lunga intervista. E ci lasciamo con una canzone che è un po' una sorta di manifesto. È stata registrata dal vivo, la versione che ascoltiamo, da Luis Moholo con il suo Viva la Black, in cui figurava tra gli altri anche Roberto Bellatalla al contrabbasso, durante il Freedom Tour dal vivo in Sudafrica nel 1993, un momento molto emozionante in cui sono finalmente tornati nel Sudafrica liberato dall'apartheid. Il brano con cui ci salutiamo è stato scritto anche questo a Mongezi Feza, è una sorta di manifesto, se così vogliamo dire, di questa alterità irriducibile. You ain't gonna know me cause you think you know me. Ovvero, non mi conosci soltanto perché pensi di conoscermi. Luis Molo, viva la Black.
Welcome to Viva La Black, South Africa, we love you, the best country in the world. Oh, my goodbye.
think small labels are important because they do actually support music that otherwise would not be released. But I think it has to be on a family basis, and it has people involved must really believe in what they're doing, not picking up music because it's fashionable or whatever. You know, it's got to come from the heart. The music comes from the heart, so the label should support that.
Penso che sia importante che esistano le piccole etichette indipendenti perché sono proprio quelle che fanno molto per delle realtà musicali che altrimenti non avrebbero diffusione. Penso anche che però siano delle situazioni che funzionano meglio se vengono gestite in qualche modo a conduzione familiare, nel senso che la gente che se ne occupa deve crederci veramente. Non può essere una cosa che viene fatta perché è di moda, per dire. È una cosa che deve venire veramente dal cuore, così come dal cuore viene la musica.
Hazel Miller.
Para todos la luz. Para todos, todos.